Ave Maria, cari amici radioascoltatori della radio Buon Consiglio, ben ritrovati sulle frequenze della radio che porta l'Immacolata in tutti i cuori. Santa giornata a tutti da Claudio.
E altrettanto da Anna, Ave Maria, Ave Maria.
Ave Maria. Dunque, oggi sono i martiri
Coreani.
coreani e quando c'è sempre. Ho un particolare ricordo perché, come frequentatore di Fatima, ecco, i coreani ci sono sempre. Sono sempre presenti con bei pellegrinaggi, veramente, sono molto devoti. Pertanto il sangue di quei martiri ha prodotto, diciamo, una nazione tra le più cattoliche in Oriente. Anche Filippine, Corea, ecco, vedete che però la nazione cattolica confina con una nazione comunista, qui nord e sud, e loro vengono e pregano anche perché ricordano bene quello che la Madonna ha detto, vero? La Russia diffonderà i suoi errori nel mondo e diciamo questi della Corea del nord, è vero, sono proprio comunisti sfegatati, diciamo forse più comunisti dei comunisti russi. E insieme a loro poi abbiamo anche la Cina comunista. Poi io penso, cioè, quando dico queste cose, penso se avessimo dato retta alla Madonna, la Russia invece di diffondere il comunismo avrebbe diffuso il cristianesimo, diceva pregate per la conversione della Russia, ma non abbiamo avuto il coraggio di consacrare la Russia al cuore immacolato perché pensavamo che i russi si offendessero se noi li consacriamo alla Madonna. Magari sono più consacrati di noi, non si sa, ecco, diciamo, sono devoti della Madonna. Qui è una cosa, insomma, che poi ha prodotto quello che ha prodotto, però. Pensavo, invece di diffondere il comunismo con i suoi errori, se l'avessimo consacrata, la Madonna avrebbe ottenuto questo grande dono, invece che diffondere il comunismo avrebbe diffuso il cristianesimo. Pensate un po', cioè il non dare retta alla Madonna sono tragedie su tragedie, però sempre le archiviamo come se le tragedie passate non ci insegnassero qualcosa adesso per evitare le presenti. Non so che dire, ma penso sempre a quel famoso Piede, dice, che Padre Pio dice, se San Michele non mi avesse protetto, il demonio mi avrebbe messo i piedi sulla testa. Ma non, voi non vedete quanti piedi sulla testa mette questo qua? Queste teste non si capisce perché non riescono a pensare secondo Dio e pensano sempre secondo la carne o secondo gli interessi umani, ma non rispettando le richieste divine. E che ci volete fare? Siamo molto malati, ma soprattutto la testa, la volontà, l'umiltà, se ne abbiamo un poco, ma poca, ma è malata pure quella. Ecco, poi oggi c'è una ricorrenza, io devo, diciamo, quasi quasi direi, non dico commosso, ma quasi 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 commosso, perché diciamo, sono sì devoto di San Michele, anche dell'angelo custode, e mi rendo conto che in modo molto discreto però gli angeli sempre si fa questa esperienza, gli angeli intervengono, ti aiutano, ma in modo molto discreto, che quasi quasi non te ne accorgi, ma però diciamo loro in realtà ti aiutano, ti vengono incontro. Ecco, e proprio questa mattina, ecco, mi giunge un bel messaggio, vero, di una cara signora Maria, che scrive così: gentile redazione, volevo salutare il signor Claudio e comunicargli una mia riflessione. Dice: caro Claudio, che tu che sei tanto devoto di San Michele da recitare ogni giorno la sua novena, hai notato un particolare? Infatti mi ha ricordato un particolare che se l'angelo si è servito di questa Maria per ricordarmi una cosa molto importante. Il 20 settembre, che è oggi, giorno in cui Padre Pio ricevette le stimmate in forma visibile, coincide anche con il giorno di inizio della novena di San Michele, prima della festa a lui dedicata il 29 settembre. E non è un serafino che viene inviato dal Signore per stigmatizzare i prescelti? San Michele e Padre Pio sono legati più di quello che superficialmente si veda o si creda. Volevo inoltre porre l'attenzione su un altro arcangelo esorcista, San Raffaele. Preghiamo ed affidiamoci a lui perché quel terribile demone, spirito di lussuria, gelosia e discordia coniugale, distruttore delle famiglie, nominato nel libro di Tobia, venga da lui incatenato ai ceppi. Perché troppo potere gli è stato concesso a causa dei nostri peccati. Affidiamoci a San Giuseppe perché possa soffocarlo con il suo santo mantello. Un caro saluto, Maria Favia. E la ringrazio e ringrazio l'angelo che l'ha mossa a ricordarmi una cosa che sarebbe stata una dimenticanza imperdonabile, vero? In effetti, ecco, oggi inizia la novena di San Michele, che noi diciamo tutti i giorni perché dobbiamo riparare a tutte le preghiere fatte, non fatte a San Michele, per cui le abbiamo moltiplicate per 9 e tutti i giorni, ecco, con questa intenzione. Ma sappiamo appunto che il giorno 29 hanno unito anche a San Michele, San Raffaele e San Gabriele, mentre prima era esclusivamente la festa di San Michele. Era, due volte si ricordava durante l'anno, si festeggiava, se ne faceva memoria due volte all'anno, poi vedete che dà fastidio, per cui da due è diventata una e insieme ad altri due arcangeli, però anche per togliere dal nostro sguardo, ecco, il compito specifico che ha San Michele, no? Pertanto è chiaro che anche gli altri arcangeli sono arcangeli, però diciamo che hanno funzioni diverse. Ecco, allora volevo questa coincidenza, è vero che non è casuale, perché proprio parole di Padre Pio diceva: ma le combinazioni, diceva, ma chi le combina le combinazioni? Ecco, allora volevo leggervi un po' questo evento, che visto che tra qualche giorno avremo la festa di Padre Pio, il 23 di settembre, mi sembra giusto, e oggi inizia, interessante perché oggi inizia il triduo anche in onore a Padre Pio, e qui vedete che è interessante, iniziano due cose: la novena a San Michele e il triduo a Padre Pio, no? Che combinazioni, sono molto uniti Padre Pio con San Michele, ma c'è anche questo particolare, vedete, chiedono a Padre Pio, dicono: padre, ma quando lei sarà morto, noi come faremo? Attenti alle sfumature. Finché sono vivo io, con il demonio me la vedo io. Quando sarò morto, dovrete vedervela voi. Ora, sto fatto che San Michele aveva protetto Padre Pio, ma adesso Padre Pio dice: me la vedo io. Ci sono dei misteri, sapete, in queste combinazioni della misericordia di Dio, per cui Padre Pio poteva dire adesso, cioè, ci ha sempre pensato San Michele, ci penserà anche lui dopo, no, invece no, ha detto, finché sono vivo io con il demonio me la vedo io, quando sarò morto ve la vedrete voi. Pertanto ci sono delle cose che noi non possiamo approfondire più di tanto, però possiamo mettere la pulce nell'orecchio, perché per sapere, ma chi è sto Padre Pio? Era un lottatore, era un gigante, era veramente, dava l'impressione, io mi ricordo, talvolta arrivava nella saletta di San Francesco, ma così stremato, sembrava, questo, fra qualche istante cade per terra morto, proprio la sofferenza al grado massimo. E poi magari dopo mezz'ora, un'ora, non so, usciva e mentre prima sembrava addirittura piegato in due, diciamo proprio prima di svenire, prima di morire, poi usciva, aveva un volto luminoso, interessante, luminoso, sembrava un gladiatore, un combattente. Dice, ma com'è possibile? Cioè, mezz'ora fa sembrava morto, adesso questo qui è pronto per la battaglia. Padre Pio, non solo, insomma, sentite un po', se tutti i cresimati dovrebbero essere soldati di Cristo, ma Padre Pio non solo era soldato di Cristo, ma aveva Cristo combattente dentro di lui, nel senso che non sono più io a vivere, ma è Cristo che vive in me, anche questo ha un significato, finché sono vivo io, Cristo è vivo in me e me la vedo io, cioè con Gesù, perché erano una cosa sola, ma quando sarò morto ve la vedrete voi. Ora vediamo un po' di ricordare, mi spiace togliere spazio alla prima lettura, ma noi che siamo amici e devoti e figli di Padre Pio, dobbiamo festeggiarlo, insomma, credo che sia anche questo un bel proverbio, ecco, leggere e sentire cosa ha fatto il Signore per noi, chi ci ha mandato nel periodo peggiore di tutti i tempi. Non potevate nascere in un secolo peggiore, ma ha un significato anche questo, perché San Paolo dice, dove abbonda il peccato, sovrabbonda la grazia. Allora, se questo era il secolo peggiore, come la grazia deve sovrabbondare, vuol dire che il Signore ci ha dato il santo migliore, insuperabile, perché era sacerdote, con crocifisso con Padre Pio. Ecco, un mistero a me stesso. Padre Pio diceva, io muoio, sentite, queste frasi qua non le ha mai dette nessuno. Io muoio infinite volte, in ogni istante di ogni tipo di morte, ma c'è stato qualcun altro che ha detto queste parole? Gesù le poteva dire, ma difatti le ha dette Gesù in Padre Pio. E allora Padre Pio è il gigante della santità inviatoci, dobbiamo invocarlo, dobbiamo dire, lui stesso però ha detto, adesso che sono vivo, diciamo che lavoro con due mani, ma poi quando non avrò più questo corpo addosso, diciamo che questo corpo di morte, dice, lavorerò con quattro mani. E allora, cari, io so anche quanti gruppi di preghiera, no? Poi nella mia città, per esempio, ogni parrocchia aveva un gruppo di preghiera, i parroci erano andati tutti da Padre Pio. Poi dopo, cosa è successo? Dopo la fondazione dei gruppi di preghiera di Padre Pio, sono iniziate altre cose, comunione e liberazione, neocatecumenali, rinnovamento nello spirito e chi più ne ha più ne metta, e hanno spopolato in un certo senso i gruppi di preghiera di Padre Pio, perché erano di una semplicità enorme, cioè preghiera e sacrificio, riparazione, eccetera, eccetera. Io credo che dopo la grande prova, di cui parlava anche Madre Speranza, le cose cambieranno e allora diremo Padre Pio, nel momento della grande battaglia, praticamente non dico che ti abbiamo lasciato, ma non ti abbiamo seguito come tu avevi chiesto di seguire, perché ognuno ha scelto poi quello che più gli piaceva, quello che più gli interessava, quello che più come novità, San Paolo ci dice che abbiamo il prurito delle novità, diciamo sono andati un po' in decrescimento, ma credo che torneremo a riconoscere questo il più grande santo, cioè se il secolo era il peggiore, il Signore doveva mandarci il santo migliore. Adesso vi leggo un po' la cronaca, ecco, di questo evento, per capire anche gli eventi di quel tempo, ma anche per capire forse i tempi a cui noi stiamo andando incontro. Mattina del 20 settembre 1918, guerra. Sembravano mesi interminabili quelli della seconda metà del 1918, tanto brutte erano le notizie che addoloravano l'Italia e l'Europa, imbrattate di sangue nella prima guerra mondiale. Penso alla Madonna che appare nel 17 a dire: se non smettete di offendere Dio che è già troppo offeso, finita questa guerra ne inizierà una di peggiore. Ma vedete l'uomo miserabile, orgoglioso, presuntuoso, che crede di essere intelligente e praticamente fa di quelle figure che non posso dire i termini, ma ognuno ci metta quelli che gli pare siano più appropriati. Lo scontro cruento di uomini contro uomini ormai si protraeva da 4 anni. Sul fronte italiano, sul fiume Piave, era fallita la seconda massiccia offensiva austro-ungarica del giugno 1918, pur essa pagata con tanto sangue. Poi ci sarà la pace contrattata di Versailles. Lascerà alle spalle un'immensa emorragia, un vero dissanguamento operato dalla violenza e dalle ostilità fra i popoli. Vedete i peccati cosa combinano, benedetti. Sui Gargano non strepitava la guerra. Non vi mancavano tuttavia sofferenze per i fatti di guerra. Anche a San Giovanni Rotondo, pur nella sua pace ai bordi del Gargano, aveva da piangere su caduti, su feriti, su prigionieri, su figli lontani, che erano centinaia. Al pianto per la guerra, nell'autunno del 1918, si sovrappose il pianto per un'epidemia piuttosto seria, definita la spagnola. Nei 2 mesi di settembre e ottobre circa 200 furono le vittime della spagnola, pure Padre Pio ne restò vittima obbligato a letto dal 5 al 17 settembre. Ma questa spagnola colpì anche i 2 pastorelli di Fatima, eh? Capite? Sofferenze, sofferenze, mamma mia, ma possibile? Siamo pieni di tumori, siamo pieni di malattie, siamo pieni di sofferenze nella famiglia, ma tu credi che la gente, che ci sia qualcuno che raduna, come ha fatto Padre Pio, a fare i gruppi di preghiere, di supplica, di confessioni, perché lui era il grande confessore, dice: buttate fuori quei peccati, smettete di offendere Dio, che è già troppo offeso, ma noi continuiamo a parlare di pace. Ma come fai a far la pace che stai facendo la guerra a Dio con i tuoi peccati? Allora, qui sono parentesi che ci metto. Esigenze e servizi militari avevano quasi svuotato i conventi della provincia cappuccina di Foggia. In quello di San Giovanni Rotondo erano rimasti a vivere 3 frati, il superiore, padre Paolino da Casa Calenda, padre Pio malato di spagnola, fra Nicola da Rocca Bascerana, cercatore, andava in cerco, frate da cerca, ecco come si dice, eh? Giunse il 20 settembre, la festa dell'impressione delle stimmate di San Francesco era stata celebrata 3 giorni prima, 17 settembre. Ma anche qui io non riesco ad andare avanti, no, perché faccio le riflessioni del caso, no? Vedete, anche cioè, il padre è San Francesco, per cui prima lui e dopo il figlio, per cui questa festa 3 giorni prima, 17 settembre, e c'era di mezzo quel personaggio alato, per cui chi era San Michele, ecco, e che poi dovete sapere che San Francesco faceva 2 quaresime in onore di San Michele. Capite perché l'hanno messo fuori pista San Michele, potentissimo, considerato tale, e noi naturalmente il nemico gli dà fastidio, è riuscito a convincere gli uomini a metterlo fuori strada, a mandarlo in pensione. Allora sentite qua, ancora 44 giorni e la grande guerra si sarebbe conclusa ponendo fine a tanto spargimento di sangue. La mattina di quel 20 settembre il convento era più deserto del solito, addirittura svuotato. Il superiore era San Marco in Lamis per preparare la festa di San Matteo Apostolo. Fra Nicola, il cercatore, era fuori per il suo giro con le bisacce. Restava solo Padre Pio, il quale, a messa finita, mentre i suoi collegiali stavano nel cortile per ricrearsi, sostava nel coro, solo e in preghiera. Poteva essere preghiera di suffragio per le vittime della guerra e della Spagnola, poteva essere offerta di vittima per la fine dell'una e dell'altra. Lo lasciano supporre la sua sensibilità alle sofferenze umane e alla sua disponibilità generosa a pagare lui per gli altri. La chiesa deserta, in quel paesaggio montano già deserto, conciliava maggiore intensità alla preghiera. Il padre, inginocchiato nel coro sopraelevato alla porta d'ingresso della chiesa, occupava il posto riservato al vice superiore. Lo stallo verso il centro, a sinistra, in terza e ultima fila, aveva dinanzi a sé un crocifisso issato sulla balaustra del coro ristretto, dal quale si vede la cappella maggiore del presbiterio. E mi devo un po' spostare perché dovete sapere che, non so qui, siccome sono gli incentivi per le ristrutturazioni, io sono in mezzo a gente che ristruttura e diciamo, colpi di qua, martelli di là, allora mi devo spostare per cercare di evitare questi rumori. Quel crocifisso, di cui voi avrete visto chi è stato là, quel crocifisso, Cristo e croce, è di legno di cipresso. L'ignoto scultore del Seicento, poco badando alle proporzioni anatomiche, riuscì a dare al Cristo morente un'espressione dolorosa, benché cruda. Infatti, quando accompagno i pellegrini, mostro questo crocifisso, dico, vedete, ci sono delle sproporzioni, no? Perché le braccia, il busto, il volto, cioè, come proporzioni sono sproporzionate, però, diciamo, c'è una proporzione invece in quel che rappresenta, cioè i dolori che manifesta, vero, questo Cristo. Allora, dice, badando alle proporzioni della tua, riuscì a dare al Cristo morente un'espressione dolorosa, benché cruda. L'accentuata colorazione del sangue che cola dalle numerose ferite impressiona chi la osserva. Il Cristo dagli occhi aperti appare dolorante, tormentato, con il corpo in movimento nel tentativo di cercare una posizione meno dolorosa. Al sangue spremuto dalla grande guerra, al pianto di chi muore e di chi sopravvive alla Spagnola, al sangue grondante da questo crocifisso di legno si aggiunge un altro sangue, sangue vivo, sangue caldo. Nessuno fu spettatore del fatto. Padre Pio era solo, e solo lui che può dire. Lo disse con rigore documentario di cronaca padre Benedetto, suo direttore spirituale, a distanza di 32 giorni, con la lettera del 22 ottobre 1918, perché da lui richiesto di dire per filo e per segno e per santa obbedienza. Adesso leggiamo, poi naturalmente ci fermiamo perché ci sarebbe una lunga cronaca meravigliosa anche. Era la mattina del 20, come oggi, dello scorso mese in coro, dice perché mi scrivi in ottobre, ma è successo il 20 di settembre. Dopo la celebrazione della Santa Messa, allorché venni sorpreso dal riposo, simile ad un dolce sonno, tutti i sensi interni ed esterni, nonché le stesse facoltà dell'anima, si trovarono in una quiete indescrivibile. In tutto questo vi fu totale silenzio intorno a me e dentro di me. Vi subentrò subito una gran pace ed abbandono alla completa privazione del tutto e una posa nella stessa rovina. Tutto questo avvenne in un baleno. E mentre tutto questo si andava operando, mi vidi dinanzi un misterioso personaggio, simile a quello visto la sera del 5 agosto, che differenziava in questo solamente che aveva le mani, i piedi ed il costato che grondava sangue. Però quello del 5 agosto era un personaggio celeste, diciamo, come un angelo. La sua vista mi atterrisce. Ciò che sentivo in quell'istante in me non saprei dirvelo. Mi sentivo morire, sarei morto se il Signore non fosse intervenuto a sostenere il cuore, il quale me lo sentivo sbalzare dal petto. L'informatore prosegue a descrivere gli effetti della dolorosa visione. La vista del personaggio si ritira ed io mi avvidi che mani, piedi e costato erano traforati e grondavano sangue. Immaginate lo strazio che sperimentai allora. Quel 20 settembre era di venerdì, il giorno in cui Gesù venne crocifisso. Tutto si svolse dalle 9 alle 10. Per cui adesso siamo un'ora dopo la stigmatizzazione di quel 1918. Poco dopo il fatto richiesto dal compaesano Don Giuseppe Orlando, lo stigmatizzato narrò: ero nel coro a farmi ringraziamento della messa e mi sentì pian piano elevarmi ad una suavità sempre crescente che mi faceva godere nel pregare, anzi più pregavo e più questo godimento aumentava. Questi particolari vanno considerati, innanzitutto era nel coro a fare il ringraziamento, cosa che oggi non fa più nessuno, non si ringrazia il Signore. Dopo la messa, il ringraziamento, vedete che il Signore è venuto a trovarlo e a fargli questo dono, dopo il ringraziamento, ma state attenti, quando noi riceviamo Gesù Cristo, quel Gesù Cristo che noi riceviamo, 5 minuti, 10 minuti prima di riceverlo, noi sentiamo dire: questo è il mio corpo offerto in sacrificio per voi, questo è il mio sangue. Ecco, allora avviene una mistica, diciamo, crocifissione, no? E tu ricevi Gesù crocifisso e ce l'hai dentro di te e manco lo ringrazi, ma benedetto cristiano, ma quando è che diventerai cristiano? Come fai a rinnegare te stesso e seguire Gesù Cristo che quando ce l'hai dentro manco lo ringrazi? Ma dimmi un po' dove c'hai la testa e dove c'hai il cuore, o cristiano, presunto. Per cui gli faceva godere di pregare, e più pregava e più godeva. E per questo i cristiani non godono, perché non pregano, perché non ringraziano il Signore dopo averlo ricevuto. Ad un tratto una grande luce colpì i miei occhi ed in mezzo a tanta luce mi apparve il Cristo piagato. Nulla mi disse e scomparve. Quando mi rinvenni mi trovai a terra piegato, le mani e i piedi, il cuore sanguinavano dolorosamente da farmi perdere ogni forza per alzarmi. Carponi mi trascinai dal coro in cella attraversando tutto il lungo corridoio. I padri erano tutti fuori e mi misi a letto e pregai di rivedere Gesù, ma poi rientrai me stesso, rimirai le piaghe e piansi, sciogliendo inni di ringraziamento e di preghiera. Per cui l'essere stato colpito da queste sofferenze per lui fu motivo di altro ringraziamento. Noi quando siamo colpiti da piaghe diverse da quelle lì, ma sempre sono piaghe che il Signore le ha patite tutte, e Padre Pio ce lo rivela dicendo: muoio infinite volte di ogni tipo di morte in ogni istante. Allora, diciamo che Gesù non ha patito solo i chiodi, ma ha patito anche tutte le altre cose, e il Signore viene a visitare anche noi con queste cose. E allora, mi è successa una disgrazia. E dovresti invece dire: Signore, io devo ringraziarti perché tu mi concedi le tue piaghe, le imprimi anche nel mio corpo, che spesso l'ho usato per offenderti, per cui adesso tu me lo piaghi per purificarmi. Tu sia benedetto in eterno. Allora, adesso diciamo dovrei continuare, ma devo anche stare attento all'orologio, perché altrimenti... Però, adesso vi devo leggere un'altra cosa. 694 anni prima, la dettagliata, seppur sobria, descrizione del fatto misterioso che avvenne nel coro della chiesetta cappuccina ai piedi del Gargano nel settembre 1918 richiama le dettagliate, seppur sobrie, pagine del Celano di San Bonaventura, dell'anonimo autore dei Fioretti. In esse è storicamente fissata la descrizione della stigmatizzazione di San Francesco d'Assisi. Scusate le parentesi, non riesco a trattenere questi dettagli. San Francesco è andato a piedi a Monte Sant'Angelo e non è neanche entrato nella grotta perché non si sentiva degno. Vedete che legami ci sono. Cioè, il padre San Francesco va da San Michele. A pochi chilometri di distanza da Monte Sant'Angelo sorgerà un convento di frati, dove ci sarà un suo figlio che sarà stigmatizzato anche lui, ma molto vicino a San Michele, che qui San Michele non si può togliere di mezzo, bisogna metterlo in mezzo dappertutto come il prezzemolo, perché è il principe delle milizie celesti. Solo sulla Verna, in preghiera, il 14 settembre, festa della esaltazione della Santa Croce, qui interessante, del 1224, 694 anni prima della stigmatizzazione del suo seguace cappuccino sul Gargano, Francesco chiese due grazie: sentire nell'anima e nel corpo il dolore sostenuto da Gesù in croce, sentire nel suo cuore quell'amore immenso che gli faceva sostenere volentieri la passione e la morte per la salvezza degli uomini. Allora, vedete, l'esaltazione della croce, disgraziati che siamo, l'abbiamo tolta dagli uffici pubblici, altro che esaltazione, abbiamo licenziato non solo San Michele, ma anche Gesù crocifisso, per quello che siamo una nazione di disgraziati, no? Non vedete come siamo combinati? Non nascono più figli, divorzi e separazioni, e non sto neanche a fare l'elenco perché ci pensa la radio e la televisione a rendervi noto e tutto questo. Mentre contemplava devotissimamente la passione di Gesù e la sua infinita carità, trasformandosi in Gesù per amore e per compassione, in quella medesima mattina si vide venire dal cielo un serafino con sei ali risplendenti e affocate, cioè in di fuoco, il quale Serafino aveva in sé immagine di uomo crocifisso. Vedete che quello che è accaduto a Padre Pio, vedete che forse leggendo quello che è accaduto al padre capiremo anche quel che è accaduto al figlio. Vedendo questo, San Francesco fu fortemente spaventato e insieme ripieno di allegrezza e di dolore con ammirazione. Disparendo questa visione mirabile, lasciò nel cuore di Santo Francesco un ardore eccessivo e fiamma d'amore divino, e nella sua carne lasciò una meravigliosa immagine e orma della passione di Cristo. E sarebbe tante belle cose ancora da leggere, ma era interessante, e ringrazio Maria che mi ha mandato dall'angelo a rammentarmelo, ecco, dire cosa è accaduto in questo giorno sulle balze del Gargano, nel convento di San Giovanni Rotondo, a questo nostro novello, diciamo, Francesco e Cristo, vero? Che viveva, Cristo viveva in Padre Pio, è venuto a visitarci nel secolo più disgraziato di tutta la storia. E naturalmente, vedete, chi, io penso a questa parola perché mi fa male anche dirla, nel senso che non vorrei che le persone, poi magari qualcuno si offendesse. Padre Pio ha detto cosa doveva dire, quello che ha detto Gesù Cristo. Chi non raccoglie con me disperde, e per quello i gruppi di preghiera di Padre Pio, che erano diffusi dappertutto, ma numerosi, ma riempivano le chiese, incredibile, io sono testimone, vero, di queste cose. E poi sono intervenuti altri che hanno disperso, qui chi non raccoglie con me disperde, e ci siamo fatti disperdere per il prurito delle novità. Anna, ecco, ci sei ancora tu?
Sì, attentissima.
Allora, diciamo che adesso direi che, cioè, non potevo farne a meno, perché visto che l'angelo ha mandato un angelo in carne e ossa a ricordarmi una cosa molto importante, io non potevo fare a meno di citarla, trascurarla, perché oggi è il 20 di settembre, certo. E allora Padre Pio ha ottenuto questo grande dono, ha avuto questo grande dono di essere con crocifisso con Gesù Cristo. Ma questi porti di Padre Pio, che invece che seguire il Cristo crocifisso, che era quello che serviva, hanno cominciato a andare in cerca di altre soluzioni che sembravano migliori, ma non ci credo. Non sono migliori, perché seguendo Padre Pio avremmo avuto quello che invece abbiamo perso. Ecco, a questo punto, Anna, io direi che tu puoi leggere adesso il libro dei Proverbi, vero?
Sì, volentieri. Eccomi. Allora, Dio, sovrano del mondo, è padrone dei cuori. E come dice l'autore sacro, li dirige dovunque egli vuole. Parlando del cuore del re, mosso dalla volontà divina, la scrittura adombra il figlio, la scrittura adombra il figlio di Dio, Gesù, tutto unito al Padre suo, capo dell'umanità e modello perfettissimo dei nostri cuori. Esaminando i sentimenti del cuore umano, l'autore sacro nota una grande avidità di ricchezze. Infatti l'uomo desidera sempre di più, non si sazia mai, e tale brama di possedere lo può spingere ad essere ingannato, cioè ad essere ingannatore e ladro. Dal libro dei Proverbi. Il cuore del re è un corso d'acqua in mano al Signore. Lo dirige dovunque egli vuole. Agli occhi dell'uomo ogni sua via sembra diritta, ma chi scruta i cuori è il Signore. Praticare la giustizia e l'equità per il Signore vale più di un sacrificio. Occhi alteri e cuore superbo, lucerna dei malvagi è il peccato. I progetti di chi è diligente si risolvono in profitto, ma chi ha troppa fretta va verso l'indigenza. Accumulare tesori a forza di menzogne e futilità effimera di chi cerca la morte. L'anima del malvagio desidera fare il male. Ai suoi occhi il prossimo non trova pietà. Quando lo spavaldo viene punito, l'inesperto diventa saggio. Egli acquista scienza quando il saggio viene istruito. Il giusto osserva la casa del malvagio e precipita i malvagi nella sventura. Chi chiude l'orecchio al grido del povero invocherà a sua volta e non otterrà risposta.
Qui meriterebbe naturalmente un'altra lunghissima riflessione, perché questo libro dei proverbi bisognerebbe mandarlo a Montecitorio, dovrebbe mandarla in tutti i palazzi del potere di Roma, mica solo a Roma, noi parliamo, siamo in Italia, ma io so che Padre Pio diceva così, con questi governi di centrosinistra, dice, mangeremo capra e cavoli, praticamente distruggeremo l'Italia, ma di fatti così è, voi vedete che c'è qualcuno di qua, qualcuno di là, però occhi alteri e cuore superbo, lucerna dei malvagi è il peccato. Allora voi immaginate che questi occhi alteri e cuore superbo, noi non serve neanche che facciamo nomi, ma diciamo non ci vuole neanche, non è neanche tanta fatica sapere di chi stiamo parlando. Lucerna dei malvagi è il peccato, ma voi pensate se addirittura sono malvagi, ma certo, addirittura non solo propongono leggi anticristo, per cui più superbi di così, chi è l'anticristo? No? È un superbo che vuole andare contro Cristo. Allora, praticamente occhi alteri, occhi alteri e cuore superbo, lucerna dei malvagi è il peccato, ma non solo fanno i peccati, ma addirittura fanno leggi perché i peccati vengano depenalizzati, cioè tutto ciò che è disordine contro Cristo si può fare, bisogna farlo, anzi se non lo fate vi penalizziamo. Questo viene da Bruxelles, però sono tutta una banda ormai, praticamente sono tutti quanti sotto, diciamo, un burattinaio. E questi sono burattini e si danno delle ari, ma non si accorgono che sono dei burattini, no? Per cui fanno compassione. Cioè non sono mossi dallo spirito, ma sono mossi dal burattinaio. E il burattinaio chi è poi? Il burattinaio è uno che è più burattino di tutti gli altri, perché il burattinaio del burattinaio è Lucifero in persona. Pertanto, vedete, quando si legge la parola di Dio, tu dopo, se accendi la radio per ascoltare le notizie, la spegni dopo un minuto, perché dici, ma guarda un po', questi qua stanno dicendo tutto il contrario di quello che ho meditato stamattina, perché ho già capito dove vogliono arrivare. Chiudi la bocca, avete già parlato troppo, basta. Ma io vorrei dire questo, noi abbiamo anche il Salmo, no? Beato chi è integro nella sua via e cammina nella legge del Signore. Cioè, chi è integro nella sua via è un puro di cuore. Beati i puri di cuore perché vedranno Dio. Difatti, vedete, beato chi è integro nella sua via e cammina nella legge del Signore, perché vede il Signore, ma non con gli occhi della carne, no? Lo vede con gli occhi della fede, perché riconosce questo amore e dice, Signore, ma posso io allontanarmi da chi mi ha amato da sempre, prima che io nascessi io ti conoscevo. fammi conoscere la via dei tuoi precetti e mediterò le tue meraviglie. Sì, perché tu che mi ami, mi dici, passa di qua, che starai bene. Cammina, segui me e mediterò le tue meraviglie. Ma vedi, perché i puri di cuore vedono e meditano le sue meraviglie. Ma se sei un impuro, uno sporcaccione che desideri soltanto le porcherie, tu queste cose non le vedrai mai, perché non sono date a coloro non solo che le vivono in modo sbagliato, ma anche che le propongono. Perché questi non possono governare, perché non vogliono farsi governare. Per cui fammi conoscere la via dei tuoi precetti e mediterò le tue meraviglie. I governanti che seguissero la via dei precetti di Dio mediterebbero le meraviglie che Dio compie in quella nazione. Invece siamo dei disgraziati perché noi seguiamo le vie del principe di questo mondo e pertanto di meraviglie non ne vediamo, vediamo solo disgrazie. Vedremo le meraviglie come popolo benedetto. L'Italia, se fosse un popolo così, sarebbe di esempio a tutto il mondo. Direbbero, vedete loro però che sono cristiani veri, sono benedetti da Dio, hanno un sacco di grazie, sono veramente, diciamo, noi dobbiamo meditare insieme a loro le meraviglie che Dio compie in una nazione cristiana. Abbiamo perso la fede? Noi siamo un popolo laico, bravi disgraziati, vi siete messi dalla parte sbagliata. Siamo un popolo laico che non vogliono sapere di Cristo, anzi lo togliamo anche dalle pareti degli uffici pubblici. Bravi, vedrete quanto vi costa tutto questo. Giuda, traditori. Ho scelto la via della fedeltà. Ah, eccola qua. Ho scelto la via della fedeltà, invece noi abbiamo scelto la via dell'infedeltà. Mi sono proposto i tuoi giudizi. No, non me li sono proposti, li ho allontanati da me. Dammi intelligenza perché io custodisca la tua legge e la osservi con tutto il cuore. Vedete che sono senza intelligenza perché questi non vogliono il bene del popolo. Dammi intelligenza perché io custodisca la tua legge. Questi l'intelligenza non ce l'hanno, invece di custodirla l'hanno calpestata. E la osservi con tutto il cuore. Beato chi è governato da chi è governato dall'amore di Dio. Guidami sul sentiero dei tuoi comandi, perché in essi è la mia felicità. Tu pensa, un governatore, vero, un re che segue il Signore, guarda i suoi figli, guarda il popolo che il Signore gli ha affidato con felicità. Dice, guarda che cosa ha fatto il Signore di questo popolo, ma noi vogliamo seguire Lui. Osserverò continuamente la tua legge, niente da fare, noi non la vogliamo osservare, la tua legge, anzi, facciamo le leggi esattamente contrarie alla tua, altro che amare Dio con tutto il cuore e l'anima, amo il mio io sopra ogni cosa, il prossimo, e non desiderare questo, non fare quello, non ammazzare, tutto facciamo, rubiamo, noi abbiamo fatto una legge contraria alla tua, oh Signore. Osserverò continuamente la tua legge, in eterno e per sempre. Fosse vero, speriamo che questo avvenga, ma dobbiamo pagarla molto cara. Ecco, questo tradimento costerà, perché in pratica se il traditore si è impiccato, noi ci siamo impiccati praticamente con i nostri tradimenti, cioè stiamo appesi alle nostre, diciamo, ai patiboli che ci siamo cercati. Beati coloro che ascoltano la parola di Dio e la osservano, questi sono i beati, gli altri no, sono dei disgraziati. Ecco, allora Anna, chiediamo la pausa musicale. Perché...
Sì, sì, uno stacco, grazie, sì. Ci sentiamo tra poco, Ave Maria. Thank you.
Prendiamo allora la nostra conversazione con il Santo Vangelo, vero Anna?
Sì.
Vedi, questo io credo che sia un grido di Padre Pio.
Certo, ma
questo che abbiamo letto e considerato, no? Voi pensate che la festa di Padre Pio quando sarà?
Venerdì.
Hai visto? Per cui lui ha ricevuto le stimmate di venerdì e noi quest'anno festeggiamo Padre Pio di venerdì.
Che
è un messaggio.
Che combina.
Ma dico, interessante anche questo.
No? Coincidenza.
Cioè, dire queste cose, le dico, diciamo, dolorante, no? Perché più si capisce, più si patisce, vero? Fa anche rima. Fa rima, sì. Dico, vedi, un popolo, no? Che praticamente si è impiccato, veramente, tradendo Gesù Cristo e votando contro la legge di Dio, uno si è impiccato con le sue stesse mani, perché chi si impicca con le sue mani. E siamo appesi, vero? Dove ci siamo voluti appendere con i nostri voti, con la nostra vita malvagia, anticristo. Chi accoglie uno di questi piccoli, nel mio nome accoglie me. Ne abbiamo ammazzati milioni nel grembo. E poi adesso addirittura vanno a dire alle ragazze che queste pillole praticamente non sono abortive, invece sono abortive. Ecco, per cui, ma no, non è niente, non è vero che non è niente, è già una creatura. Allora, ammazziamo Gesù Cristo continuamente. Ecco, io quando dico l'Ave Maria, anche qualcuno mi guarda perché non dico benedetto il frutto del tuo seno, Gesù, ma dico benedetto il frutto del tuo grembo, Gesù, anche perché in latino benedictus fructus ventris tui, Jesus. No? Allora, praticamente, perché dico ventre? Perché da quel ventre che il Signore ha donato alle donne devono uscire frutti benedetti e non frutti maledetti. E allora, mamma mia, che roba, ragazzi, come si fa? Anna, è meglio che leggi tu, se no...
Non si può, sì, mettere, no, a tacere una verità così, così forte, veramente, no, non è possibile che è sotto i nostri occhi continuamente.
Cioè sì, ma queste cose che tu dici io non le abbiamo mai sentite dire da nessuno, allora vuol dire che di sinceri ce ne sono pochi, è vero? E di quelli che continuano a parlare non dicono niente, ce ne sono troppi, perché io sento anche i discorsi che si fanno, no? Non hanno né capo né coda, no? Perché parla, ma non trai una conclusione. Quello che stai dicendo, tu non hai detto nulla. Hai parlato, ma però avevi paura a spiegarti chiaro.
Caramelle, non ne voglio più, c'era un canto di Mina, guarda, veramente, mi tornava questo ritornello alla memoria, proprio veramente caramelle, diamo, e non la verità, continuiamo a addolcire i termini proprio per mascherare la realtà, questo è vero. Bene. Passo al Vangelo.
Sì.
Allora, da queste parole traspare tutto l'amore di Gesù per la sua Santissima Madre. Egli l'ama immensamente, perché nessuno ha compiuto più perfettamente di lei la divina volontà. Nel regno di Dio i legami di sangue non possono vantare alcuna priorità, ma solo chi fa la volontà del Padre Celeste è considerato da Gesù come appartenente alla sua famiglia. Dal Vangelo secondo San Luca. In quel tempo andarono da Gesù la madre e i suoi fratelli, ma non potevano avvicinarlo a causa della folla. Gli fecero sapere: tua madre e i tuoi fratelli stanno fuori e desiderano vederti. Ma egli rispose loro: mia madre e i miei fratelli sono questi coloro che ascoltano la parola di Dio e la mettono in pratica.
Sai che l'altro giorno si è avvicinata a me una signora che dice: l'adorazione bisogna farla in silenzio. Perché dico, tu vuoi censurare anche Gesù Cristo? No, dice, che stai dicendo? Dico, cosa sta dicendo? Dice, perché nel silenzio Gesù mi parla. Intanto bisogna vedere se quello che tu senti non c'è dentro anche della fantasia tua, no? Però, dico, siccome verbum domini, no? Parola di Dio, io mi leggo due righe del Vangelo, per cui parla Gesù Cristo, parola di Dio, per cui sto zitto perché parla Lui, e dico adesso, Signore, fammi comprendere esattamente quello che Tu hai detto, perché io sono così piccolo e povero che non riesco a penetrare la profondità della Tua parola. Fa, o Signore, che questa parola si incarni in me, che cioè saresti Tu che Ti incarni in me. Allora dico, la cosa più bella, bene diceva Enrico Medi, no? Dice, leggere due righe di Vangelo e morirci sopra per un'ora. Oggi la gente non è più abituata a fare queste cose, no? Dice, no, io vado là, ma poi Gesù mi parla. Bisogna vedere se è Gesù che parla o se sei anche tu che ci metti del tuo. Come fai a sapere che tutto quello che ti passa per la testa è puro, santo, ed è Gesù che te l'ha detto, no? Qui invece se mediti quello che Lui veramente ha detto, sei sicuro che ti ha parlato Lui. Bene, Anna, vai avanti tu, che ce n'hai da leggere.
Sì. Allora, la meditazione di Don Dolindo, mi servo di San Marco, capitolo 3, sono a pagina 647. L'innumerevole turba che si accalcava intorno a Gesù suscitava ogni giorno di più l'animosità degli scribi e dei farisei, i quali tentarono tutti i mezzi per impedirlo. Con ogni probabilità furono essi che ricorsero ai parenti del Redentore perché l'avessero preso e rinchiuso in casa come un pazzo, dicendo loro che egli comprometteva la loro dignità e la loro reputazione. Sappiamo che quasi tutti i suoi parenti lo stimavano un esaltato e non credevano in lui. Essi quindi non ebbero difficoltà a secondare l'iniziativa dei suoi nemici. Vennero anche degli scribi e farisei, mandati dall'autorità di Gerusalemme, per indagare sulla sua attività. Essi, avendo visto molti miracoli ed avendo assistito alla liberazione di parecchi indemoniati, con grande sfrontatezza andarono spargendo la voce nel popolo che quei miracoli erano operati in virtù di Beelzebul, principe dei demoni, dal quale dicevano egli era posseduto. Era una menzogna che poteva disorientare il popolo, poiché distruggeva in esso tutto il frutto che poteva ricavare dai fatti straordinari a cui assisteva. Era anche un'infamia balorda, essendo assurdo che Satana avesse potuto scacciare se stesso e rovinare il suo regno. Gesù Cristo ebbe una grande carità verso questi suoi oppositori ostinati. Li chiamò a sé e senza bollarli come avrebbero meritato, dimostrò loro l'insussistenza di ciò che affermavano. E poi l'empietà nella quale cadevano chiamandolo posseduto da Satana, lui, che era posseduto dallo Spirito Santo. Volle prima persuaderli con un ragionamento e una parabola, affinché, constatata l'illogicità della loro affermazione, l'avessero ritratta. Quando poi li vide ostinati, parlò loro del pericolo che correvano di perdersi eternamente peccando contro lo Spirito Santo. Essi infatti bestemmiavano, chiamando spirito immondo lo Spirito Santo che possedeva Gesù. Chiamandolo poi indemoniato, negavano nella maniera più contraria la verità della sua divinità. I segni della sua persona divina diventavano per quegli empi segni di Satana. E le luci che fluivano dal cielo diventavano fasci di tenebre e rompenti dall'abisso. Essi con questo si mettevano nell'impossibilità di avere luce e di salvarsi. La terribile parola di Gesù disse, la terribile parola che Gesù disse sull'irremissibilità del peccato contro lo Spirito Santo, riguarda quindi il fatto più che la possibilità assoluta. Ogni peccato può essere rimesso, ma il peccato che riguarda come errore la verità e come insidia diabolica la grazia, rifugge di fatto dalla remissione e la rende impossibile praticamente. Un infermo che rifiuta la medicina perché non la vuole può sempre ricredersi e riprenderla. Un altro che preferisce un rimedio cervellotico può sempre sperimentarlo inutile e rifare appello alla vera medicina. Ma chi stima veleno il farmaco che deve guarirlo, e pur conoscendolo come unico rimedio, dice invece che lo porta alla morte, non potrà mai guarire. Gli scribi e i farisei, rifuggendo dal Redentore, come da un pazzo e da un posseduto dallo spirito immondo, si mettevano volontariamente nell'impossibilità di avere il perdono e la vita eterna, frutti mirabili della redenzione del Redentore. Il maledetto demonio, sapendo che il peccato contro lo Spirito Santo rende praticamente impossibile la salvezza, tentò e tenta sempre gli uomini a cadere in questo abisso profondissimo. Nei nostri tempi, poi, si può dire che abbia toccato l'apice di questa sfrontatezza, avvelenando per così dire le stesse radici dell'anima cristiana. La lotta del razionalismo senza ragione, del bolscevismo, del nazismo contro la fede cattolica è il frutto di tanti peccati contro lo Spirito Santo ed è un colossale peccato contro lo Spirito Santo. Stravolgere la verità e la storia in mala fede e negare l'evidenza della luce è tale peccato che rende impossibile la risurrezione di quelle anime che mentiscono, sapendo di mentire, e che con freddo e scellerato calcolo tentano minare le basi stesse della Chiesa Cattolica. Sono note ormai le scienti falsificazioni di Hegel e di tanti pretesi scienziati. Adorandola e persuadiamoci che fuori dalla Chiesa Cattolica Apostolica Romana non c'è che l'abisso. Ripudiamo energicamente tutto quello che avvelena l'anima e teniamoci ben custodito il tesoro della fede. Nell'oscurità dello spirito adoriamo Dio e smettiamola con quello spirito falso che battezziamo come critica e ragionevolezza, mentre solo stupidità ed orgoglio. La nostra ragione è una pessima guida, quando non è essa stessa illuminata dalla fede e guidata dalla disciplina dell'obbedienza. Chi non dubita della sua ragione e non è diffidente innanzi alle sue suggestioni, non è dissimile dai pazzi, che hanno come carattere patologico l'ostinazione nel loro pensiero e l'irruente esclusione del pensiero degli altri. Si può dire che solo i pazzi, che non hanno la ragione a posto, sono quelli che credono infallibile la loro ragione, e perciò quelli che si appoggiano alla ragione con assolutismo, che non ammette repliche, sono pazzi autentici. Chi commette il peccato contro lo Spirito Santo cade in questo stato patologico della ragione e finisce per credere veramente infallibili le sue deduzioni false, illogiche e blasfeme. si forma un mondo tutto suo, con canoni creati da falsi e puerili impressioni, con assiomi campati sulle proprie deduzioni e con leggi tratte dalla sconvolta coscienza. Il traviamento allora è così totalitario, così desolante, così reagente ad ogni rimedio, che senza un miracolo di grazia ottenuto per un torrente di preghiere e di penitenze, si può dire segnata dalle proprie mani la sorte di quell'anima. Mentre Gesù ragionava con gli scribi e i farisei, dimostrando quanto fosse assurdo quello che essi dicevano di lui, i suoi parenti si avvicinarono, tentarono di farsi largo e, non potendo giungere a lui, mandarono a chiamarlo. Essi, cugini e parenti suoi, si fecero annunziare come fratelli, non tanto per l'uso che c'era di denominare così i parenti più stretti, quanto per ostentare il diritto che credevano di avere di richiamarlo. Avevano indotto anzi la Vergine Santissima ad accompagnarli, sperando così di riuscire più facilmente a condurlo con loro e a segregarlo da tutti, come pazzo. Allarmarono la tenerezza materna di Maria, dicendole che il figlio suo correva serio pericolo, e la costrinsero ad andare con loro. Questo non è detto nel Sacro Testo, ma deve supporsi necessariamente, perché sarebbe assurdo pensare che la Vergine Santissima abbia potuto seguirli nei loro pensieri riguardo a Gesù. Si fecero annunziare, come suoi fratelli, quelli che ordivano una congiura contro di lui, e fecero annunziare la madre sua non come la sposa dello Spirito Santo, ma come sposa di Giuseppe, dicendo essi: tua madre e i tuoi fratelli stanno fuori e cercano di te. Intendevano parlare di una donna che lo aveva generato umanamente. Intendevano dare alla loro linea di parentela un valore più grande di quello che aveva, per ostentare il diritto di parlargli e di essere ascoltati. Non credendo in lui, diminuivano la madre alla stregua di una donna qualunque, e volendo imporsi alla sua volontà, aumentavano se stessi, chiamandosi fratelli, mentre erano solo parenti, e quel che maggiormente penoso, gli erano ostili, come e più degli estranei. Gesù Cristo non aveva una madre comune, ma una madre vergine, che l'aveva generata per virtù dello Spirito Santo. Egli dunque non volle riceverla così, come gliel'annunziavano, perché l'avrebbero diminuita nella sua dignità, senza svelare il mistero della divina maternità, per non esporlo alla derisione di quelli che non avrebbero potuto comprenderlo. Disse velatamente in qual modo Maria gli era madre, affermando che era sua madre che faceva la volontà di Dio. Fu infatti proprio in un atto di pienissima unione alla divina volontà che essa fu fecondata dallo Spirito Santo, quando disse all'angelo il Fiat: si offrì tutta alla disposizione del Signore, e nel medesimo istante lo Spirito Santo l'adombrò e il Verbo si fece carne nel suo seno virginale. Maria fu vergine purissima prima, durante e dopo il parto, e Gesù fu il suo primogenito ed unigenito. Egli non aveva dunque fratelli e sorelle, ma compiendo la volontà del Padre, voleva formarsi una famiglia spirituale nella stessa maniera come lui stesso era nato da Maria, cioè nell'unione dell'anima loro alla divina volontà. Questi soltanto avrebbero potuto gloriarsi di appartenergli. Questi avrebbero potuto parlargli e vivere con lui, di lui e per lui. Come avrebbe potuto ricevere quelli che si chiamavano suoi fratelli, tentando per quanto era in loro di ostacolare i disegni della divina volontà e pretendendo di sottrarlo alla sua missione. Gesù volse gli occhi a quelli che lo circondavano, agli apostoli che lo secondavano nella sua missione, e disse in tono di grande amore che essi erano la sua madre e i suoi fratelli, perché essi, compiendo i disegni della divina volontà, lo avrebbero generato nelle anime e sarebbero stati veramente suoi fratelli nella propagazione del Vangelo. I disegni di Dio però non si sarebbero compiti che per Maria Santissima, ed essi avrebbero dovuto vivere anche con questa dolcissima madre, imparando da lei a generarlo nelle anime, unendosi alla divina volontà. I poveri protestanti pretendono vedere nelle parole di Gesù un disconoscimento della madre divina e nello stesso tempo una testimonianza che egli avesse dei fratelli. Non si accorgono di stravolgere il senso del sacro testo e di giocare di astuzia, molto ingenua in verità, dimenticando il valore della parola fratello nella Sacra Scrittura. Essi, che hanno sempre sulle labbra questa parola per simulare la loro unione con Gesù Cristo, non sono dissimili da quei parenti del Signore che si chiamavano suoi fratelli quando andavano a Lui per presentare Maria come una donna comune e per ostacolare la propagazione del suo regno. Precisamente denigrano la madre divina e denigrano la fratellanza cristiana, facendosi strumenti di dissensione ed attentando all'unità della Chiesa. Gesù Cristo non li può ricevere, non li riceve, ed essi rimangono fuori dalla sua casa, nonostante la presunzione che hanno di entrarvi di diritto, come rimasero fuori i pretesi fratelli di Lui. Uniamoci alla divina volontà e guardiamoci bene dall'ostacolare le opere di Dio. Non è difficile, infatti, che i medesimi cristiani tentino di attraversare i disegni del Signore, illudendosi magari di fare del bene. Ed è comunissimo che le persone più vicine a qualcuno chiamato a compiere un'opera santa lo credano esaltato e gli muovano guerra. Il mondo crede sempre esaltamento morboso la pietà, lo zelo, la carità, l'amore a Dio e dalla preghiera, ed ha sempre pronte le sue ambascerie noiosissime per distogliere le anime dal bene. Siamo costanti nelle vie di Dio e non ci facciamo deviare dal rispetto umano. Ci sia anzi di grande onore essere stimati pazzi per amore di Dio, e ci sia di grande conforto il pensare che il Maestro Divino non fu trattato diversamente. Il programma della nostra vita non deve essere quello di piacere al mondo, ma a Dio. E invece di curarci degli occhi degli altri, dobbiamo preoccuparci solo che Gesù ci guardi con amore e sia contento di noi. Amen.
Meravigliosa. Devo anche dare un messaggio. Ecco, sì. Stanno circolando, però perché si mandano questi piccoli video che sono di origine protestante, e loro, diciamo, sanno anche impostarli bene, però questi non parlano mai della Madonna, non parlano mai dell'Eucarestia e si professano protestanti. E i cristiani, che non sanno discernere, fanno circolare questi piccoli video su WhatsApp, eccetera, no? Dice, ah, che bello. Intanto loro si insinuano un po' alla volta, pretendono di essere parenti, ma non lo sono, perché, come dice Don Dolindo, santo, spiega bene queste cose. Per cui noi non siamo imparentati con coloro che non riconoscono Gesù nell'Eucarestia e non riconoscono di essere figli di Maria. Loro saranno imparentati con Martin Lutero, ma non con noi, e non con Gesù e neanche con la Madonna. Per cui stiamo attenti, perché qui si sta facendo una macedonia di religioni. Adesso ad Assisi si incontrano tutti quanti, ma per far che cosa? Cioè, devono convertirsi a Cristo, che è l'unico salvatore, non ce ne sono altri. Pertanto non pensiamo che tutte le religioni siano buone. Non è vero, assolutamente non è vero. Gli altri presunti profeti, che non lo sono, sono profeti di se stessi, ecco, non sono morti per amore di Dio. E vedete che quelli che seguono Gesù Cristo oggi si festeggiano dei martiri che per amore di Gesù Cristo sono stati crocifissi pure loro. Bene, salutiamo tutti, cari ascoltatori, e invochiamo San Michele che tolga i piedi del demonio dalla nostra testa, perché ce l'abbiamo, sapete, quei piedi là, perché vedo, da quel che sento, da quel che vedo, mi rendo conto che i piedi ce l'ha messi su parecchie zucche il nemico. Ave Maria a tutti, cari amici, e prepariamoci in questo triduo che inizia oggi, vero? A Padre Pio, a festeggiarlo, ma già da oggi si inizia, perché oggi ha avuto le stimmate. Santa giornata a tutti da Claudio.
E anche da Anna. Ave Maria.
Ave Maria.